Amici di Stella FM e amanti degli animali, rieccoci insieme per un altro appuntamento con Animal Week, notizie, storie, aneddoti e curiosità dal mondo della natura. Questa settimana partiamo con una buona notizia. Niente condanna a morte, almeno per ora, per l'orsa JJ4, protagonista dell'aggressione a padre e figlio il 22 giugno scorso sul Monte Pellaire in Trentino. Il TAR di Trento ha infatti sospeso l'ordinanza di abbattimento firmata dal presidente Fugatti dopo l'aggressione. Si tratta di una decisione cautelare. I magistrati decideranno nel merito a fine mese. Contro l'ordinanza avevano fatto ricorso le associazioni animaliste e ambientaliste e un altro ricorso è stato annunciato dal ministro Costa. L'identificazione di JJ4, una femmina di 14 anni, probabilmente con dei cuccioli, è stata possibile grazie all'unità di ricerca di genetica e conservazione della Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige, in provincia di Trento, che ha identificato l'orsa grazie alle tracce di DNA trovate sull'abbigliamento delle persone aggredite. Ma sentiamo Enrico Alleva, etologo e accademico dei Lincei, per capire come andrebbe gestita, a suo avviso, la presenza dell'orso sulle nostre montagne.
Cosa è successo? È successo, come per il lupo, come in alcuni paesi per la lince, che la scomparsa di questa specie, ma soprattutto nel nostro paese, il grande spostamento di persone seguito alla prima e alla seconda guerra mondiale, che hanno abbandonato le campagne per concentrarsi nelle città, ha interrotto quell'antropologia culturale di come le popolazioni italiane, locali e autoctone gestivano la presenza dell'orso, del lupo, della lince, qualche volta della vipera o del cane randagio. Esisteva una alfabetizzazione di massa sul quello che bisogna e non bisogna fare, sul fatto, lo abbiamo scoperto molto dopo, che delle piccolissime sostanze chiamate peptidi nel cervello della mamma allattante crea un pericolo di accentuata irritabilità da parte delle femmine allattanti, stimolate proprio dal fenomeno della suzione alle mammelle, per cui alcune cose non bisogna. Questo era patrimonio culturale di non ci si avvicina nelle zone nelle quali ci sono degli escrementi molto frequenti di orso. Però bisogna riconoscere, non si ci si incuriosisce, non si va con il telefonino a riprendere da vicino quegli animali. Tra l'altro l'orso lo sanno molto bene chi ha gestito i giardini zoologici e i bioparchi, avendo una scarsità di muscoli facciali, perché non ha bisogno di questi, ma un ricco repertorio di brontolii e ringhii, è molto difficile da interpretare la sua emozionalità, il suo crescente disturbo attraverso l'espressione della faccia, come fa per esempio un lupo che mostra i denti. Quindi queste regole sono regole che facevano parte del patrimonio dell'Italia rurale. Il contadino che è andato in città non le conosce più e non le conosce più nemmeno quello che vive. Quindi c'è moltissimo da fare, per esempio a livello di scuole, ma anche di divulgazione in generale, e credo che l'Istituto Superiore per la Protezione dell'Ambiente, insieme alle classiche associazioni ambientaliste come il WWF e Legambiente, abbiano già prodotto una serie di opuscoli, perché è con la cultura che si riesce a gestire il rapporto tra la specie umana, che è molto intrusiva e molto arrogante, e questi pacifici abitanti dei nostri ambienti.
Una dipendente è stata uccisa da una tigre nello zoo di Zurigo sotto gli occhi dei visitatori. La vittima, una donna di 55 anni addetta alla cura degli animali, è stata attaccata e ferita mortalmente da una tigre siberiana nel recinto del felino. Sul tragico incidente è stata aperta un'inchiesta. Dopo l'allerta, due squadre sono intervenute per attirare la tigre fuori dal recinto e prestare soccorso alla vittima, ma la donna è morta sul posto. La tigre in precedenza non aveva mai dato particolari segni di aggressività. Veneto e Trentino vedono finalmente tutelata a livello nazionale la prima razza canina che porta il nome dei luoghi di dove è originaria. L'Ente Nazionale Cinofilia ha infatti deciso lo scorso giugno il riconoscimento ufficiale della razza pastore della Lessinia e del Lago Rai. Per il nostro territorio, ha scritto il governatore veneto Luca Zaia, questo è motivo di vanto e promozione, di tutela della biodiversità e conservazione di razze autoctone. Alcuni giorni fa, durante un giro di perlustrazione al largo delle Isole Eolie, il team del Filicudi Wildlife Conservation, associazione no profit per lo studio e la conservazione delle risorse marine, ha avvistato e salvato un capodoglio in difficoltà. Spike, come è stato chiamato, aveva la coda quasi del tutto immobilizzata da una spadara in cui era rimasto impigliato e questo gli impediva di nuotare. È stato necessario l'intervento della guardia costiera e del centro diving Lipari per riuscire a salvarlo, ma alla fine ce l'hanno fatta. L'operazione di salvataggio è durata quasi 2 ore e una volta liberato dalla spadara, Spike ha aspettato a lungo, continuando a respirare in superficie. Questi grandi animali, infatti, sono mammiferi come noi, hanno i polmoni e devono respirare per non morire. Oltre 350 elefanti sono morti nel nord del Botswana per cause ancora misteriose e in tempi molto veloci. Per gli scienziati si tratta di un disastro ambientale cominciato inizio maggio, quando fu trovato un gruppo di elefanti morti nel delta dell'Okavango. A fine mese il numero era salito a 169 e a metà giugno più che raddoppiato, col 70% degli animali trovati senza vita vicino a pozze d'acqua. Una moria che non si era mai vista. Tra le possibili cause, l'avvelenamento o una malattia sconosciuta. La moria di elefanti nel delta dell'Okavango, dove ci sono 15.000 esemplari, il 10% del totale, è un disastro a più livelli per il Botswana. Il turismo ecologico rappresenta infatti il 10-12% del PIL del paese. I parchi zoologici hanno salutato la nascita di un pulcino di avvoltoio reale indiano, un evento unico perché in Asia la specie versa in pericolo critico e solo in India il declino è stato del 90% negli ultimi 10 anni. La nascita è avvenuta in Italia, al Parco Natura Viva di Bussolengo, nel Veronese, dove a causa dell'emergenza sanitaria ai genitori è stata concessa per la prima volta la possibilità di allevarlo autonomamente. Una circostanza che ha permesso di ottenere dati scientifici preziosi per la conservazione del Sarcogyps calvus, specie quasi impossibile da osservare in natura e difficilissima da studiare. I tentativi precedenti di arrivare alla schiusa erano falliti, ha spiegato il direttore scientifico del parco, Cesare Avesani Zaborra, e l'uovo era sempre stato tolto dal nido durante il periodo di cova per assicurargli maggiori probabilità di sopravvivenza. Ma quest'anno, ha evidenziato, la pandemia ha stravolto i piani e non abbiamo potuto far altro che sperare nelle capacità innate dei due genitori che non avevano mai allevato prima la propria prole. Una scelta che è stata premiante. A questo punto Animal Week vi saluta, dandovi appuntamento alla prossima settimana per altre notizie dal mondo degli animali.